considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Prima di presentarvi il nostro ospite di oggi e di darvi alcune informazioni, fatemi dire che dovreste con molta attenzione segnarvi la data di mercoledì 13 maggio, perché Considera l'Armadillo vi invita a una serata qui nell'auditorium di Radio Popolare. Poi entrerò nei dettagli degli ospiti e via di seguito. Vi dico solo che il titolo della serata è Zampa libera tutti e che l'interrogativo che ci poniamo è: un altro mondo è possibile? Ma lo faremo con tanti ospiti e con tante, insomma, con tante, spero, oltre che informazioni, anche emozioni. Quindi mercoledì 13 maggio dalle 21 alle 22.30 Considera l'Armadillo in Zampa libera tutti. Fatemi esprimere l'affetto e la solidarietà a Michele Serra, che ha visto, ahimè, il suo amatissimo cane Osso ucciso dai lupi che in Valtidone se girano. Su questa questione entreremo, anche perché, al di là della solidarietà, l'affetto e via di seguito, c'è bisogno di fare alcune riflessioni. Questo nulla toglie naturalmente al dolore della perdita di un animale particolarmente amato, però è importante fare appunto alcune considerazioni. E tanto per darvi un'idea, l'associazione Io non ho paura del lupo ha scritto una lettera aperta proprio a Michele Serra per insomma toccare questo tema. E a questo proposito, proprio questa sera a Brembio, in provincia di Lodi, alla biblioteca comunale Palazzo Andreani in piazza Menotti 1 alle 20.30 c'è un incontro Conoscere il lupo. È un incontro informativo tenuto per l'appunto dall'associazione Io non ho paura del lupo. Ma intanto vi dicevo, diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, che ringrazio per essere con noi. Sto parlando di Andrea Brutti, che è dell'ufficio fauna selvatica dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E grazie per essere con noi. Senti, Andrea Brutti, oggi pomeriggio alle 14.30 la Commissione Ambiente e Agricoltura va a toccare gli ultimi punti, diciamo così, del... io lo chiamo infame confidenzialmente, ma insomma, tanto per capirci, della legge che è passata in questo anno e passa di confronto nelle varie situazioni, come la legge caccia selvaggia. E allora io volevo approfittare di te, Andrea, per fare un attimo il punto, perché oggi la Commissione rivede gli ultimi articoli e poi si passa al Parlamento, è giusto?
È giusto, la Commissione ovviamente ha accantonato degli emendamenti presentati dalla stessa maggioranza e tutti di stampo filovenatorio, e ha respinto tutti gli altri emendamenti, tra virgolette, non possiamo dire scomodi al senso di questa legge. E il senso di questa legge è di distruggere il nostro patrimonio di fauna selvatica, togliendo tutele e aumentando enormemente la pressione venatoria e le concessioni in materia di caccia. Quindi per questo noi lo chiamiamo caccia selvaggia. È veramente uno scempio quello che accadrà, il tutto per un'attività che gli italiani ormai odiano, se si può dire, anche perché c'è un problema legato all'incolumità pubblica. Gli italiani non si sentono al sicuro con le doppiette in giro, ma anche a livello culturale ormai un'attività che riguarda solo una minima percentuale di italiani, sì, e di persone, proprio lo 0,6%, una cosa assolutamente molto bassa, ma dietro questo ci sono altri tipi di interesse legati alle lobby che chiaramente poi ognuno può approfondire, c'è tanto materiale anche da parte delle associazioni che insieme all'Ente Nazionale Protezione Animali si stanno battendo ormai da tempo.
Sì.
Anche, guarda, anche contro questa accelerazione, questa mancanza di, tra virgolette, di democrazia, la oserei dire, mancanza di confronto, come se andassero avanti come un treno spedito, perché è un risultato che vogliono portare a casa, e veramente noi ce la stiamo mettendo tutta anche in questo senso. Ricordo che abbiamo addirittura fatto un appello a Marina Berlusconi,
sì,
dobbiamo chiaramente, visto il silenzio di Giorgia Meloni per quanto riguarda questo, che è un tema che riguarda gli italiani, anche perché noi abbiamo delle procedure di infrazione già aperte sulla materia dell'Unione Europea e le pagheremo noi, oltre ovviamente la vita degli animali che ci sta a cuore.
Certo. Senti Andrea Brutti, noi abbiamo, insomma, in realtà di questa legge se ne parla da almeno un anno, adesso non ricordo la data dell'inizio in cui circolò, io mi ricordo che ero a Roma invitata da Lega Ambiente a un convegno con Libera, figurati, che arrivò la prima, insomma, le prime notizie che stava girando questo disegno di legge. Stiamo parlando quindi più di un anno che questa storia va avanti.
Sì, perché all'inizio fu lo stesso ministro Lollobrigida a proporla. Dopodiché quel testo, da una parte si sollevò una grossissima contestazione. Ricordiamo la famosa caccia in spiaggia,
sì,
che ha suscitato un clamore che sta rientrando in questa nuova, diciamo, formulazione. Visto il clamore comunque mediatico che si era creato, il ministro si è tirato indietro, ma lo hanno poi riportato in vita tutti gli esponenti della maggioranza, il relatore Malan più altri firmatari,
sì,
in modo che tutte quelle forze politiche di quello schieramento avessero tutti, diciamo, un pari merito, se di merito vogliamo parlare,
sì,
di portarla avanti tutti insieme compattamente. Quindi diciamo, era morta ed è rivissuta. Ora, noi sinceramente non pensavamo a questa accelerazione, nel senso che le situazioni che ci sono nel mondo,
certo,
nel nostro paese, eccetera, dalla guerra, tutto ciò che è accaduto, doveva, pensavamo portasse a un freno, se non altro per delle priorità che
priorità
del nostro paese. Ecco, e invece sta subendo un'accelerazione molto forte. Guarda, neanche è bastato quest'atto di bracconaggio terribile in Abruzzo sui lupi, perché
sì,
ovviamente nel c'è anche l'ultima fase del declassamento del lupo, cioè la modifica della nostra legge nazionale, che è la 157-92, che è quella che il DDL sta stravolgendo, per inserire il lupo da specie particolarmente protetta a protetta. Quindi neanche questo episodio di bracconaggio, che tra l'altro il povero lupo, lui è stato la vittima principale, ma ricordiamo che ci sono state poiane, quindi rapaci diurni, volpi e chissà quanti altri animali. Neanche di fronte a questi casi drammatici si sono fermati per lavorare sulla vera piaga che è in questo paese, il bracconaggio.
Certo, anche perché ricordiamo l'episodio abruzzese, diciamo così, mette sotto il riflettore una delle tante orribili pratiche del bracconaggio, che è ad esempio quello del veleno, perché esiste anche questo, che è una delle maniere più, io continuo a definirle più vigliacche della vigliaccheria, perché coglie indiscriminatamente chiunque si cibi di questo, quindi da tutta la fauna selvatica possibile a anche il cane e il gatto che magari passa di lì. Lo dico come se ci fosse una scala di valori, per me ovviamente non c'è questa scala, ma è per dire che il veleno è quanto di più fetente, guarda che termine scientifico utilizzo, per esprimere la propria crudeltà. Non so, uso parole forse esagerate, ma quelle che mi vengono dal cuore. Senti, Andrea Brutti, ma a proposito della questione appunto del bracconaggio, sappiamo che questa legge di sicuro non va a colpire particolarmente questa categoria, che dai cacciatori viene sempre stigmatizzato come non brutti, cattivi i bracconieri, come se non fossero contigui o a volte detentori dello stesso tesserino di permesso, ma questo insomma è naturalmente di caso in caso da appurare. Ma c'è una cosa che a me sta molto al cuore, ed è il fatto che insomma in questo paese esisteva un sistema scienziati, quindi non di appassionati animalisti, animalari da salotto come qualcuno li definisce o via di seguito, ma semplicemente degli scienziati che erano un punto di riferimento per le regioni che dovevano ad esempio stilare i calendari venatori. Mi sembra di capire che in questa legge ancora una volta palettate di fango vanno addosso ai detentori dei numeri, che sono quelli che servono poi per prendere le decisioni in modo sensato. Mi sbaglio?
Allora, non sbagli. C'è un dettaglio. Fino a poco tempo fa noi avevamo un istituto scientifico italiano di riferimento che è l'ISPRA. Un certo. Istituto che appunto dava i pareri sui calendari venatori, su specie cacciabili, eccetera, anche in conformità col dettato europeo. L'ISPRA ha una grossa autorevolezza a livello europeo. Tutto ciò però in realtà alle regioni ha dato sempre molto fastidio, perché ISPRA con i suoi pareri metteva dei paletti alle date, per esempio, di caccia, soprattutto per quanto riguarda i migratori,
sì.
Oppure alle preaperture, che sono una sorta di regalo, per chi non lo sappia, una concessione ulteriore che permette già dal 1° settembre di sparare ad alcuni animali, eccetera, eccetera. Quindi, più che un supporto, loro lo hanno sempre visto come un ostacolo, soprattutto perché raccolgono molto le istanze del mondo migratorio. Quindi, che cosa fare in questo DDL caccia selvaggia? Toglierlo di torno. È chiaro, un ostacolo, quindi lo si riduce marginalmente a un organo che a volte può fare delle consulenze, ma in realtà il vero organo che deciderà su tutto questo non è un organo scientifico, ma è il resuscitato Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.
Eccolo lì.
Cioè un comitato che è già contestato, tra l'altro, anche da una recente da recenti sentenze per una questione di legittimità costituzionale, comunque un organismo che al suo interno di scientifico ha una percentuale irrisoria di componenti, mentre la maggior parte dei componenti sono i rappresentanti delle associazioni venatorie e tutto ciò che è filo venatorio, a partire da alcune regioni fino ad arrivare ad alcune associazioni agricole. In sostanza, loro, cioè i cacciatori, diranno se i calendari venatori o se i piani di controllo e di gestione faunistico vanno bene oppure no. Ci rendiamo conto di quello che stiamo parlando. Cioè loro autorizzeranno loro stessi a fare dei piani di controllo o a fare la caccia a febbraio o a includere nuove specie o a fare quello che vogliono in realtà. Per cui il mondo scientifico ne esce assolutamente mortificato, certo. E oltretutto tutto questo ha delle ripercussioni sempre sui noi cittadini, perché anche chi non è animalista deve sapere, e lo ripetiamo, che andiamo, già siamo in procedura di infrazione proprio sulla caccia, ma con questo nuovo DDL, qualora venisse approvato, si aprirebbero dei nuovi contenziosi, e chi è che li paga poi questi contenziosi?
Certo.
Tutti i cittadini, molti dei quali, anche devo dire, di qualsiasi parte politica, sono ostili e contrari a un'attività, all'attività venatoria. Vedi, faccio solo un breve inciso, brevissimo, concedilo.
Certo.
E qui si parla tanto, no, del fatto che la legge era vecchia, che necessitava di rinnovamento, eccetera, eccetera. L'unica parte vecchia di questa legge è l'articolo 842 del Codice Civile, che risale al fascismo, quello che consente ai cacciatori il libero accesso nelle proprietà private senza bisogno di chiedere le autorizzazioni al proprietario.
Sì.
Ok, quello lì bisogna abolire, perché oggi, e lo ha stabilito già ci sono, diciamo, diverse sentenze che lo stabiliscono, e anche per motivi etici tu puoi ottenere il divieto di caccia nel tuo territorio e nel tuo, diciamo, fondo.
Sì.
E assolutamente il diritto alla proprietà privata è sempre la priorità. Oggi ci sono persone che sono costrette, e ti dico anche a volte minacciate, per consentire l'accesso ai loro terreni ai cacciatori, cioè consentire, loro entrano.
Sì.
Tu ti opponi, ma non puoi legalmente fare niente, devi subirli anche dentro casa tua praticamente.
Certo.
Questa è veramente la mostruosità che andrebbe combattuta, insieme all'elevazione delle sanzioni del bracconaggio, che sono ridicole, cioè poche centinaia di euro a volte, ridicole.
Senti, e tu stai parlando con qualcuno che trasmette da una regione, la regione Lombardia, che in fatto di concessioni al mondo venatorio è regina. Ad esempio, ho letto di straforo, ma insomma credo di poterla ricostruire, regione Lombardia sta facendo ricorso perché il TAR aveva dato ragione alle associazioni ambientaliste sul calendario venatorio a proposito di fringuelli e storni. Ecco, siccome hanno vinto, diciamo così, gli ambientalisti e quindi la caccia è stata vietata, bene, Regione Lombardia fa un ricorso a sua volta per ripristinare questa faccenda. Quindi è una situazione delirante, ripeto, lo dicevi tu all'inizio, noi siamo in un mondo con, come dire, delle guerre diffuse sconvolgenti, di cui a cui ormai stiamo facendo quasi l'abitudine. Già questo a me fa venire la pelle d'oca, per stare in tema di armadilli. Viviamo con delle situazioni di crisi economica importante, le persone veramente fanno sempre più fatica a arrivare alla fine del mese, eccetera, eccetera. La sanità ci lancia degli segnali molto presenti di una crisi di vario genere. Bene, una regione importante come la regione Lombardia riesce a perdere ore e ore del tempo dei suoi consiglieri e via di seguito per inseguire l'uccisione di storni e fringuelli. Adesso ditemi voi se tutto ciò è veramente sensato e altrettanto riportato poi sul piano nazionale. Ma come si fa, però, Andrea Brutti? Insomma, sono state raccolte centinaia di migliaia di firme contro questo decreto. L'IPU ci fa sapere che, ci sono state 44, adesso non mi ricordo, 46 associazioni europee che hanno mandato a Meloni messaggi contro questa. Insomma, ma cosa possiamo fare, Andrea Brutti? Perché ogni tanto poi c'è un senso di impotenza che non va bene, non va per niente bene. Che dici?
Sicuramente la cosa da fare da parte del cittadino è protestare, scrivere una mail agli uffici della Meloni, piuttosto che a Lega, piuttosto che a qualsiasi forza politica promotrice di questa cosa, far sentire, commentare sui social, nelle loro pagine, far e manifestare questo, questo, la contrarietà netta a questa mostruosità giuridica che è il DPL 1552. E noi come associazione, nonostante ti dico, in realtà facciamo ricorsi a TAR che sono sempre più difficili, perché queste nuove modifiche imporranno una serie di limitazioni anche su questo versante, purtroppo, quindi sì, sarà sempre più difficile andare in corsa a TAR, ma noi continueremo lo stesso. D'altro canto è svilente vedere come anche la giustizia, anche le sentenze non trovano mai voce negli organi regionali, a parte quello che hai detto, no? Che una regione come la Lombardia, per una caccia ludico-ricreativa in deroga al Cinguello, che è un uccellino che si sa meno della cartuccia in realtà, spenda i propri denari pubblici anche per gli avvocati, perché
certo,
poi
certo,
uno ci va con l'avvocato, non è che ci va col consigliere, solamente investendo risorse per questo, su cui ha già, abbiamo già ricevuto una condanna nel 2014, mi sembra, da parte dell'Unione Europea, proprio per consentire questo tipo di caccia così in deroga, che era solamente una sorta di allargamento di possibilità di sparo su una specie rispetto a cui la caccia è vietata, già dovrebbe starsene a posto, no? Cioè c'è un qualcosa che non va, è una crepa tra ciò che dice il mondo giuridico, ciò che dice il mondo scientifico e ciò che poi il politico o il mondo politico fa. Cioè ogni anno noi facciamo ricorso al TAR,
certo,
le stesse cose, ma non solo. Quest'anno vorrei ricordare che noi abbiamo anche presentato, insieme a altre associazioni, LAV, LNC, OIPA, eccetera, disegno di legge, una proposta di legge di iniziativa popolare, cioè abbiamo raccolto le firme per una legge che abolisse la caccia, e non è un referendum, è proprio una proposta di legge che quindi raggiunse le 50.000 firme certificate,
certo,
tramite il studio, eccetera eccetera, va a fare il suo iter al Senato, e l'abbiamo anche discussa, perché in questo modo abbiamo tentato di porre, stiamo tentando di porre un freno a questo DDL. Come vedi, ci sono delle cose da fare, noi non demordiamo,
certo,
ma ti assicuro che è molto difficile, perché è un muro di gomma.
Lo so.
Mai stato una cosa così,
sì,
mai.
Sì.
Mai. Noi ci siamo appellati addirittura a Marina Berlusconi, perché neanche all'epoca di Berlusconi,
certo,
è stato così un muro di gomma, tant'è che ci andammo anche a parlare.
Certo, certo. Senti Andrea Brutti, c'è Stefano che dice, perché forse non è chiarissimo a tutti, ma è meglio che sia invece molto molto chiaro, se siamo in infrazione come paese, significa che paghiamo sanzioni alla UE, alla Unione Europea, cioè tutti pagano per l'infrazione? È possibile? È certo, e prova a spiegarlo meglio tu di me, perché io magari mi appassiono troppo, non mantengo la lucidità.
Ok, allora la sanzione dell'Unione Europea arriva non immediatamente, la procedura è composta principalmente di tre fasi. In una incubonaria l'Europa ti avverte, guarda che Italia tu stai facendo questo, eccetera eccetera. La seconda un po' più forte, dice guarda tu mi devi dare spiegazioni di tutta una serie di cose. La terza è la condanna,
sì.
E da lì poi si apre tutto un altro procedimento, però chiaramente l'Europa condanna l'Italia si rivarrà sui cittadini, potrebbe anche rivalersi sui soli cittadini della Lombardia. Per esempio, se la Lombardia ha una procedura di infrazione perché commette la caccia in deroga al Cinguello, quando sappiamo che non si può fare, l'Unione Europea ci ha condannato,
sì,
l'Unione Europea comunque condanna l'Italia, perché sì, non fa riferimento alle regioni, ma all'Italia come Stato.
Certo.
E lo Stato può chiedere ai cittadini della Lombardia di pagare loro, ma in ogni modo sempre il cittadino paga,
come certo,
con le tasse chiaramente.
Chiaro.
Accise, tasse, cose, eccetera.
Chiaro. Chiarissimo,
quindi,
credo.
Pagheranno...
Ecco, senti Andrea Bruti, siamo quasi in chiusura. Beh, c'è Cristin che dice poi la regione Lombardia fa pubblicità ai falchi del Pirellone. Certo, Giulia e Gio sono questi meravigliosi, questa meravigliosa coppia di falchi che nidifica da 10 anni sul Pirellone di Milano. Tutti noi li amiamo profondamente e certo, è come se fosse la foglia di fico davanti a una modalità invece di affrontare il mondo degli animali selvatici veramente barbaro. Penso all'altra, un'altra delle chicche, il finanziare la riapertura e il mantenimento dei roccoli, cioè strutture medievali che non valgono come tradizione, valgono come andrebbero messi come nei musei delle torture, no? Degli strumenti di tortura, non rivalutati in qualche maniera. Ma come sapete, io su questo piano davvero mi appassiono esageratamente perché è come dire l'ingiustizia delle ingiustizie, è come fare del male ai bambini o alle persone indifese, vale, è lo stesso principio, è la stessa logica e la stessa cultura che mi fa profondamente orrore. Senti Andrea Brutti, come funziona? Allora oggi pomeriggio si affronta sta cosa e
Si
poi
vedrà. E
cioè
poi si vedrà perché non abbiamo idea di che cosa succede se oggi pomeriggio finiscono e quindi cominceranno anche l'esame degli emendamenti, quelli accantonati, no?
sì.
Come dicevamo prima, una parte di, tra cui un emendamento veramente fantastico, tra virgolette, che ripristina la caccia e spiaggia. Cioè ti dicono, la caccia e spiaggia si può fare dove è la spiaggia libera, dove ci sono le concessioni, no. Cioè, dimmi, questo è no?
Certo.
Quindi tu a ottobre, che oggi che è un mese in cui ancora tra l'altro si frequentano le spiagge,
Sì.
loro, se tu vai in uno stabilimento e paghi, puoi stare forse tranquillo con gli spari. Se tu vai nella spiaggia libera, ti puoi trovare il cacciatore dietro. Questo è un emendamento e voglio dire a tutti, prima che tutti no, sorgano polemiche, che tutto ciò è sul sito del Senato.
Sì.
Se uno fa una ricerca di DL 552, vedrà tutto l'iter, tutti gli emendamenti dove c'è scritto respinto e quegli altri dove non c'è scritto niente, che sono gli accantonati. Se guarda, tra gli accantonati c'è anche questo, tanto per dire
Sì.
che non è che noi vendiamo bufale,
No, no, no,
come
certo, è tutto.
a molti però conviene anche sui social dire ah, non ho capito, non è
Sì,
vero, eccetera, eccetera.
certo.
Sappiamo a chi conviene dire questo. Tutto
Naturalmente.
verificabile da lì. Quindi noi adesso siamo purtroppo in attesa di capire
Quali sono quelle le tempistiche,
come si
certo.
chiuderà e così poi avere delle tempistiche.
Senti, Andrea Brutti, dell'ufficio Fauna Selvatica dell'ENPA di Milano, ti ringrazio naturalmente come sempre di essere stato con noi, del lavoro che fate. Stiamo vicini vicini perché bisogna assolutamente beh, insomma, continuare a non farsi prendere dallo scoramento, ma continuare a dare testimonianze e agire perché è giusto, perché è quello che bisognerebbe fare, come sempre l'indifferenza è la cosa che ci fa più orrore. Grazie mille Andrea Brutti.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori che invito a protestare nelle forme che vogliono, sempre educatamente, per email,
Naturalmente.
sui social, sulle pagine dei singoli politici, eccetera. Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro, ciao.
Ciao, ciao.
Sono in ritardo, che novità, non riesco a leggere tutti i vostri messaggi, abbiate pazienza, cercherò di recuperare. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, per la partecipazione, vi do appuntamento a domani. Intanto vi ricordo che comunque la pagina Facebook e Instagram di Considera l'Armadillo è sempre attiva e che c'è l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.